Provo a raccogliere l'invito di Marcus a disegnare, diciamo così, un ideale cornice entro la quale poi poter approfondire il tema della coscienza in Rosmini. Marcus dice, va bene, c'è in Rosmini questo tentativo di fare sintesi tra la tradizione sua propria, l'area di famiglia, cioè quel tomismo inteso come un certo approccio al sapere, un certo modo di interrogarsi sulle domande essenziali della metafisica, quella riflessione sull'essere che lo porterà poi a ciò che voi conoscete sicuramente meglio di me, il suo modo di declinare l'intuizione dell'essere, vi discorrendo, e il moderno di cui è stato sicuramente protagonista. Bene, perché Bontadini? Perché Bontadini ha nel Novecento provato, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista teoretico, a sviluppare esattamente una sintesi tra tradizioni diverse e vissute come antagoniste, no? La modernità è stata vista come un pericolo, come un veleno, ad esempio penso ad alcuni autori di inizio secolo, rispetto al quale la tradizione cristiana e tomista doveva fronteggiare questo pericolo in modo quasi militare, no? Come un rifiuto secco e netto. Bene, Bontadini ha provato invece a fare sintesi, e quindi quello che io vi proporrò in questa mia presentazione è un percorso che innanzitutto introduce l'autore. Alcuni di voi so che lo conoscono, altri non l'hanno mai sentito, per molti è poco più che un nome legato magari a polemiche come quelle che l'hanno visto fronteggiare il suo allievo più noto, cioè Emanuele Severino. Quindi vi presenterò brevemente una biografia essenziale di Bontadini, utile proprio a capire ciò di cui vorrei parlarvi, cioè del rapporto con la modernità. Andiamo. Quindi il primo è la breve esposizione della sua biografia. Secondo punto, una riflessione sul problema della semantizzazione dell'essere. Perché? Perché avremo bisogno di fare un minimo di lessico comune, cioè capire in che modo Bontadini utilizza questa nozione centrale del suo pensiero. Quindi una breve analisi del rapporto tra essere e pensiero. Qui si inserisce il tema della coscienza in Bontadini, che è in prima battuta coscienza trascendentale, cioè rapporto originario tra il pensiero inteso come luogo rivelativo dell'essere e appunto l'essere, la realtà. Da ultimo, alcuni accenni di un'antropologia trascendentale, cioè vedere come questa riflessione teoretica di impronta marcatamente gnoseologica ci parla anche dell'uomo, cioè dice qualcosa di essenziale quanto a quel soggetto che instaura una relazione con l'essere che non è solo conoscitiva ma è anche pratica. Allora, vado un po' veloce su questi primi accenni. Bontadini è un autore nato nel 1903 a Milano. Vi ho segnalato alcuni riferimenti essenziali. Il primo dei cinque fratelli, il padre archivista, quindi famiglia piccolo borghese, la madre sarta, rimane orfano quando aveva poco più che 20 anni. Come lo descrivono? Ecco, i tratti caratteriali secondo me sono interessanti, perché bisogna conoscere un po' gli autori. Perché? Perché in fondo noi scriviamo anche in base a ciò che siamo, e il carattere non è secondario anche nella produzione di un autore. E Bontadini viene descritto come un uomo energico e generoso, dal temperamento affabile e ironico, spesso scanzonato, e si dice che avesse una gran familiarità con le barzellette. Ora, questo può essere un tema, se volete, accessorio di costume. In realtà non lo è. Non lo è perché la schiettezza e l'energia che lui metteva nei rapporti umani si vede poi nella prosa, che è una prosa molto asciutta, molto scarna, ma molto essenziale. E questo tema dell'ironia, beh, veniva rivestito anche di un valore, per così dire, speculativo, no? Bontadini una volta ha scritto che l'umorismo è quella cosa che porta a riconoscere che l'unica cosa davvero seria è il Padre Eterno e tutto ciò che conduce al Padre Eterno. E questo per dire dell'essenzialità in lui della riflessione metafisica, cioè questo è il vero cuore importante nell'opera di Bontadini, e tutto il resto sono cose appunto importanti, come la vita è importante, ma subordinata alla vera domanda. Quindi l'umorismo è anche quell'atteggiamento che ci porta a fare il giusto ordine gerarchico nelle cose. Sua caratteristica era quella di pretendere dagli studenti e prima ancora a se stesso un rigore speculativo molto molto forte. in tempi di pensiero debole, come quello che noi stiamo vivendo, di pensiero narrativo, fa impressione. Cioè, Bontadini pretendeva che quando qualcuno aveva o credeva di avere qualcosa di importante da dire, lo sapesse dimostrare. Bene, dimostrare è una cosa complicata, perché bisogna capire cosa si intenda per dimostrazione. Bene, lui quando chiedeva agli studenti di dimostrare una tesi, chiedeva una cosa specifica, chiedeva, se possibile, cioè se l'oggetto lo consentiva, di raggiungere un livello epistemico. Allora, questa è una domanda interessante. Cosa si intende per verità epistemica? Mi soffermo perché, ripeto, questo è uno dei punti per capire lo stile e il metodo di Bontadini nel momento in cui inizia a ragionare dei temi che ora noi interessano. Bene, per lui il concetto di episteme esprime la verità stabile, e una verità è stabile quando non teme di essere scossa, di essere smentita, cioè quando si rivela capace di fronteggiare ogni possibile antitesi, quindi ciò che sta, steme, e di imporsi, epi, rispetto alle proprie negazioni. Questo è un metodo, si dice, che si richiama a quella che in Aristotele viene detta pagogia, cioè la capacità di palesare la veridicità di una tesi riferendola a qualcos'altro. Ma cosa si intende questo riferimento a qualcos'altro? Beh, il qualcos'altro a cui si fa riferimento è l'antitesi nella misura in cui questa viene tolta, cioè negando la verità dell'antitesi, cioè mostrando la sua falsità, si riesce a dimostrare la verità dell'antitesi. Questo chiede, da un punto di vista logico, alcune caratteristiche, cioè le due tesi che si fronteggiano devono essere, devono disporsi in forma di contraddittorio. Contraddittorio, cioè due tesi sono contraddittorie quando non c'è termine medio, bianco e non bianco, per capirci, mentre bianco e nero sono contrari e accettano tutte le sfumature di grigio intermedie. Quindi bisogna costruire l'oggetto teorico in un certo modo. Bisogna riuscire a andare all'essenziale, ai termini radicali, disporli con una certa formalità, cioè disporli come antagonismo tra tesi rispettivamente reciprocamente contraddittorie, e mostrando la falsità dell'una ottenere la verità della prima. Questo è il metodo dialettico così come Bontadini lo intendeva. È un concetto molto esigente di verità. Perché? Perché l'episteme è un sapere stabile che non si limita a dire materialmente il vero. Cioè la verità epistemica non è la semplice dizione delle cose così come sono, che già sarebbe tanto, ma è una dizione del vero che è capace di mostrarlo formalmente come tale. Cosa significa? Significa che noi pensiamo all'esperienza quotidiana. Immaginiamo di essere venuti qua in macchina. Immaginiamo di aver parcheggiato la macchina fuori nel piazzale. Bene, uno mi chiede dove hai lasciato la macchina, io rispondo nel piazzale. Materialmente la mia affermazione può corrispondere al vero, uno stato di cose effettivo. La mia macchina è effettivamente là dove l'ho parcheggiata. Ma questa non è una verità epistemica, pur avendo detto formalmente il vero. Perché? Perché non riesco a mostrare nell'atto stesso in cui affermo un certo stato di cose che le cose non potrebbero stare altrimenti. Perché? Perché non è contraddittorio pensare che qualcuno gentilmente me l'ha fregata. Io sono persuaso che sia là e in realtà non c'è più. Ecco, questo è un esempio banale, ma ci fa capire cosa si intende per verità epistemica, cioè non solo dire il vero, ma mostrare che l'opposto è impossibile. Allora voi capite che pochi sono gli ambiti tematici che riescono a essere gestiti con questa rigidità, con questa essenzialità e con questa radicalità. E lui a quale ambito lo applica? Beh, un ambito che dovrebbe interessarci. Perché? Perché lui, descrivendosi in occasione di un concorso del 47, fa un'autopresentazione e dice più o meno così: la vocazione del Bontadini andò connessa all'incontro con la fede religiosa cattolica e l'esigenza razionale. Il tema originariamente imposto fu perciò quello della mediazione razionale della fede. Cioè, alla fin fine, a lui credente, a lui giovane cattolico, impegnato a vivere con coerenza al proprio vissuto di fede, stava a cuore anche dimostrare la ragionevolezza, cioè difendere la fede da cosa? Dagli attacchi della modernità. E una modernità che ai suoi tempi aveva due volti, aveva il volto del laicismo, diciamo così, scientista, di un empirismo molto molto importante, e di un idealismo di impronta immanentista. Queste sono le due componenti. Coerentemente con questa esigenza si iscrive all'Università Cattolica di Milano. Bontadini è uno dei primi ad iscriversi, e lui l'ha sempre descritta come una scommessa. Perché? Perché all'epoca la cattolica non era neanche riconosciuta. E quindi era una voler entrare a far parte di una sfida. Perché? Perché Gemelli, quando fondò la cattolica, la presentò come una reazione alla modernità che si richiamava ad un modello antico, no? E non aveva paura a parlare di medievalismo, che non era un nostalgico ripiegamento nel passato, ma era il coraggio di dire: beh, ci sono dei valori eterni che chiedono di essere riattualizzati. Quindi quello diventa uno stile più che una forma codificata. E Bontadini ne parla come di un'isola in mezzo al tempestoso mare dell'imperante laicismo, un'isola che alzava la bandiera del medievalismo gemelliano, ossia di una sintesi organica incentrata sul motivo religioso, ma di nuovo un motivo religioso capace di portare avanti le sue ragioni. Un altro passaggio, così, per conoscere un po' da vicino l'autore di cui vi parlo, fa parte sempre di un'autopresentazione che Bontadini ha fatto in occasione questa volta di un convegno che metteva a tema l'incontro tra filosofia scolastica e filosofia moderna. Vedete, tornano un po' i vari fili di questa necessità di sintesi tra tradizione e modernità. E lui ragiona proprio su qual è il nucleo centrale della sua produzione. Lui dice: ogni studioso ha i suoi temi, no? Ogni tanto sono scelti, altre volte sono imposti, altre volte ci si ritrova ad avere un tema. E lui dice: quello che questo tema, che questo convegno mette a tema, è esattamente ciò che io ho posto al centro della mia ricerca, cioè l'incontro tra filosofia scolastica e filosofia moderna. Vi nacqui, dice, nel 21, quando si matricolò all'Università Cattolica, e questo luogo, no, lui lo descrive come un luogo incandescente, fatto di dibattiti, poca istituzione e molta vita intellettuale, voleva esattamente fare questo, cioè voleva essere il centro di un nuovo modo di pensare l'incontro, e se vogliamo lo scontro, perché così ne parla, tra modernità e tradizione classica. Ma un incontro capace, nell'ottica di Bontadini, di valorizzare il buono che molte volte accompagna l'errore. Un breve accenno sui maestri, giusto per capire anche quali erano le figure di riferimento di quegli anni. Beh, in primo luogo Agostino Gemelli, che era il fondatore, insegnava psicologia, e poi Olgiati, importante soprattutto perché al centro di una polemica ermeneutica quanto al valore storico della modernità, che contrappose proprio il giovane Bontadini col maestro, o uno tra i maestri, cioè l'Olgiati. Amato Masnovo, figura centrale, perché? Perché oltre a essere grande medievalista è stato anche quell'autore che ha sdoganato, diciamo così, in cattolica quella che è la tradizione scotista e swarziana, portando il tema dell'univocità dell'essere, che in Bontadini diventerà centrale. Cosa significa? Significa quella tendenza a cogliere, al di là dei molti modi con i quali noi possiamo predicare l'essere, cioè le differenze ad intra dell'essere, la possibilità di individuare ad extra un tratto univoco che dica cosa radicalmente in essenza l'essere è. E questo lo vedremo tra poco, esattamente la modalità che Bontadini imprime al suo pensiero. Dopodiché Giuseppe Zamboni, importante perché? Perché in modo direi indipendente da Husserl ha sviluppato tematiche analoghe che vedremo influenzano Bontadini. Bontadini parla poco di Husserl, pur dicendo cose da un certo punto di vista molto simili, ma le ha acquisite più da Zamboni che non da Husserl. Husserl verrà introdotto tra l'altro in Italia da un'altra allieva di Masnovo, Sofia Vanni Rovighi, che per prima cominciò a tradurlo e a farne apprezzare l'importanza in Italia. E dopo altri autori, Necchi, Vismara, Cordovani, Padovani, questi erano un po' i maestri. Ma è utile fare anche un elenco un po' più solido, andando a vedere nel passato chi Bontadini riconosceva come suoi maestri. Innanzitutto Parmenide. È interessante, in un'intervista Bontadini dice Parmenide più di Aristotele. Dopo scopriremo perché, però ecco, rispetto a una tradizione aristotelico-tomista uno si aspetterebbe Aristotele più di Parmenide. Perché? Perché Aristotele risolve alcuni problemi interni al monismo parmenideo. Invece no, Bontadini dice Parmenide, cioè la radicalità dell'affermazione che vuole l'immutabilità dell'essere. Poi Platone, quindi a salire Agostino e Tommaso d'Aquino, quindi siamo in piena area di famiglia, come l'ho definita prima. Poi ecco, andando alla modernità, interessante, Leibniz e Gioberti, e soprattutto il Gioberti della protologia. E poi Giovanni Gentile, che per Bontadini sarà sempre un punto di riferimento essenziale. Lo difenderà sempre e per lui sarà figura, pur nella distanza critica, ma essenziale nello sviluppo del suo pensiero. Qui un aneddoto anche per capire di nuovo, no, come dato biografico e dato teoretico si intreccino e si rafforzino. Si dice che c'è stato un incontro simpatico in cattolica tra il giovane Bontadini e Gentile. Nato da cosa? Dal fatto che Agostino Gemelli aveva adocchiato il giovane studioso all'epoca secondo o terzo anno di università e ha cominciato a dargli dei compiti, no, delle recensioni da fare per la rivista Scolastica. Una di queste ha visto Bontadini protagonista all'interno del confronto tra Croce e Gentile, e un Bontadini che prende, tra virgolette, le difese di Gentile. Allora, agli atti rimangono un po' così le risposte piccate di Croce, ma soprattutto questo aneddoto di un Gentile ministro della pubblica istruzione che in occasione di una visita a Milano va in cattolica e chiede del professor Bontadini, cioè uno che con quell'autorità interviene in un dibattito. Bene, deve essere stato bello vedere la faccia di Gentile quando gli propongono davanti un ragazzo di seconda, nel secondo o terzo anno, ma si può capire anche, tra virgolette, l'imprinting di Bontadini, che vedrà sempre così con grandissimo rispetto e grande affetto la figura di Gentile. Andiamo avanti. Bontadini nel 25, uno dei primi laureati, si laurea con una tesi dedicata al mio contributo alla metafisica dell'esperienza. Bene, si parlava che questo incontro tra tradizione e modernità è sempre un confronto difficile. Bene, lo si vede dalle prime reazioni, cioè il suo relatore, Amato Masnovo, per primo è molto scettico ed è preoccupato, palesa delle riserve rispetto a questo giovane studente promettente, ma troppo vicino a quella che è l'impronta idealistica, no? Nel modo col quale rivaluta il ruolo storico dell'idealismo in generale e dell'attualismo in particolare. Bontadini verrà sempre accusato dai suoi critici di criptidealismo, no? E questo è uno dei problemi con i quali dovrà sempre confrontarsi. Alcuni cenni sulla carriera accademica. Nel 28 tiene la prima docenza in cattolica, che manterrà sempre, avrà un cordone ombelicale strettissimo con la cattolica, pur andando ad insegnare in diversi atenei, cioè comunque lui in cattolica rimaneva, anche quando nel 36 ottiene la libera docenza e nel 40 viene chiamato ad insegnare a Urbino, nel 44 torna a Milano in statale, nel 47 vince il concorso su teoretica e viene chiamata a Pavia. Questo è importante perché a Pavia incontra uno studente particolarmente brillante, un altro studente legato a doppio filo con la filosofia di Gentile, uno studente che Bontadini avrebbe voluto idealmente vedere come prosecutore del proprio cammino speculativo, uno studente che gli darà un sacco di problemi, un sacco dei problemi stessi che Bontadini avrà deriveranno dalla gestione di questo rapporto con chi? Con Emanuele Severino. no? Che con lui si laurea nel 50 e che poi, quando nel 51 Bontadini torna a Milano, diventerà suo assistente. A Milano, in Cattolica, Bontadini prenderà la cattedra di Masnovo e la terrà fino al 73, quando andrà in pensione, lasciandola a Vanni Rovighi. Vedete un po', tornano questi nomi. Per alcuni anni continuerà a tenere dei corsi liberi in Cattolica, fino a che non si ritira. Il 64, vado un po' veloce, ma perché vorrei entrare poi nel vivo, diciamo così, delle questioni che stanno ancora a questo convegno. Il 64 è una data importante perché rappresenta una sorta di spartiacque nell'opera di Bontadini. Citavo prima Severino, fino a quel momento era sulla linea del maestro, già aveva lasciato intravedere dei punti critici che però venivano gestiti all'interno, diciamo così, di una interpretazione ortodossa. Nel 64 Severino pubblica Ritornare a Parmenide, una sorta di manifesto di quello che sarà il suo modo originale di interpretare Parmenide e di porsi in scontro frontale con la tradizione, con la Chiesa, no? Parlerà del cristianesimo come dell'estrema follia dell'Occidente. E chiaramente questo mal si prestava a venire detto e sviluppato all'interno di una università come l'Università Cattolica. Inizierà il processo a Severino, che si concluderà nell'allontanamento. Severino poi fonda a Venezia un nuovo nucleo, no? Che sarà il nucleo veneziano, che ruoterà attorno a lui, rompendo i rapporti con la Cattolica, ma mai con Bontadini. Anzi, costringendo in qualche modo Bontadini a ripensare alla sua stessa modalità di accesso al trascendente, no? A mettere in discussione il modo col quale fino a quel momento aveva dimostrato l'esistenza di Dio. Da principio però lo shock per Bontadini fu grosso, perché se voi avrete occasione di leggere questo scritto, se già non lo conoscete, vedrete la radicalità del pensiero di Severino, che afferma l'eternità non dell'essere ma dell'ente in quanto ente, di ogni e di ciascun ente, cioè di ogni cosa che noi possiamo dire è un alcunché di determinato. Questo microfono, questo tavolo, la penna posizionata qui in questo luogo è eterna. Bontadini legge queste cose e pensa ad uno scherzo, si immagina che qualcuno abbia così giocato col testo dell'allievo. Alla fine dovrà fare i conti che non è uno scherzo, e questo lo, come dicevo, costringerà a un forte ripensamento che aprirà anche una serie di problemi. Su questo non entrerò, no? Sarebbe interessante, ma apriremo tutta la partita metafisica. Ecco, solo un accenno: l'ultimo Bontadini, il Bontadini in dialogo con Severino, è proprio il Bontadini più problematico. Perché? Perché prova a fare una conciliazione, se volete, ancora più difficile rispetto a quella tra tradizione tomista e tradizione idealista, cioè conciliare quella lettura di Parmenide radicale a cui è giunto Severino con la propria precedente teoresi, quindi a proporre una dimostrazione che, partendo dalla tesi severiniana, giungesse a riaffermare la verità della tradizione. E questa operazione, ripeto, non riusciremo a svilupparla ora, ma risulta molto più problematica rispetto alla prima, che invece Bontadini, a mio avviso, gestisce meglio, cioè la sintesi tra modernità e tradizione classica. Solitamente la critica tende a scindere o a scandire meglio il pensiero di Bontadini in tre fasi. Il primo è il Bontadini giovane, Bontadini che lui stesso si definisce problematicista, situazionale in che senso? Nel senso che la problematicità è un dato di fatto, cioè l'idea che noi non abbiamo prove per dimostrare la trascendenza del fondamento rispetto al mondo dell'esperienza. Quindi il problema è tra immanentismo e trascendenza del fondamento. Giovanni Bontadini dice: bene, io sono convinto personalmente, fa parte della mia fede, l'esistenza di un fondamento trascendente. Un filosof però non ritengo che le prove tradizionali, Tommaso in primis, dimostrino con quel rigore richiesto alla verità epistemica la verità di questa trascendenza, e quindi personalmente sono nel problema. E come lo risolvo? Con un atto di fede. atto di fede filosofico, cioè nella razionalità del reale. E dice Bontadini, questa comunque è un'affermazione implicita nel nostro stesso atto di vivere. Cioè noi vivendo, scegliendo, optiamo di fatto per l'opzione che vuole il reale razionale. E dal momento in cui noi riconosciamo la razionalità del reale, beh, da questo discende, secondo il giovane Bontadini, la necessità dell'affermazione di un fondamento trascendente. Questo chiaramente è un approccio che lascia inquieto, no? L'animo del teoreta. Perché? Perché vorrebbe riscattare quella fede. Avete capito, in questo caso è fede filosofica prima ancora che fede religiosa. Quindi la seconda fase sono gli anni della maturità, in cui riscatta il postulato. Lo riscatta con due, diciamo così, modalità diverse. Dapprima una strategia dilemmatica, diciamo così. È quella tipica del suo maestro, di Masnovo, e della tradizione scolastica in generale. Cioè siamo di fronte a un dilemma. Il divenire si spiega da sé, oppure il divenire si spiega solo in riferimento ad altro? Allora, un dilemma presenta due tesi, una è vera, l'altra è falsa. A partire dal problema di un divenire assolutizzato, Bontadini afferma la verità della trascendenza del fondamento. Poi però, approfondendo questa riflessione sul divenire, si rende conto che il divenire stesso fa problema. Perché? Perché Bontadini dice: noi da un lato abbiamo quella che chiama l'evidenza fenomenologica, le cose cambiano, le cose mutano, ciò che era non è, ciò che è un attimo dopo non è più. Questa penna, spostandola da destra a sinistra, bene, predico il non essere più là della penna, e quindi in qualche modo si afferma la realtà del non essere, di un certo non essere. Dall'altro lato la verità logica predica l'immutabilità dell'essere, la contraddittorietà di ogni non predicato dell'essere. Abbiamo due tesi che non si dispongono in modo dilemmatico, una è vera, l'altra è falsa, ma apparentemente antinomico. Sono vere entrambe, non riesco a rinunciare a nessuna delle due. E quindi il metafisico deve trovare una sintesi, mostrare che quell'antinomia è apparente e che si risolve attraverso l'invenzione metafisica. Questo è il Bontadini maturo, quello che io ho chiamato l'autore che sviluppa un'antinomia soft, proprio perché in fondo non è ultimamente radicale questa antinomia, ma è sempre motivata da una parvenza di contraddittorietà che viene poi tolta. Dialogando con Severino, provocato nella radicalità del pensiero parmenideo, la svolta del secondo Bontadini, che è datata 65, quando scrive un saggio sulla dimostrazione dialettica dell'esistenza di Dio, bene, l'antinomia si fa, io l'ho chiamata hard, no? Cosa vuol dire? O strong, cosa vuol dire? Vuol dire che si dice che il divenire non appare, ma è contraddittorio. E quindi si afferma la realtà della contraddizione in quanto tale. Questo, ripeto, qui non possiamo svilupparlo come meriterebbe, ma è una figura teoretica davvero, oserei dire, impossibile da gestire. Una contraddizione reale e non apparente è qualcosa che non si può togliere, no? È un buco nero dal quale è impossibile uscire. Questo è ciò che i critici rinfacceranno sempre a Bontadini. Lui, dal suo punto di vista, invece, rivendicherà sempre la bontà di quest'ultima prospettiva. Cioè il punto più alto in cui quell'incontro tra tradizione scolastica e tradizione moderna riesce a dire in modo epistemico la verità del fondamento trascendente. Ma ripeto, è il Bontadini più problematico. Il cuore teoretico di questa svolta sta appunto in come si accoglie l'eredità di Parmenide. Dapprima Bontadini parlava dell'opportunità di titolare ad honorem, no? Un riferimento a Parmenide. Perché? Perché l'essere non può mai originariamente essere limitato dal non essere. Vuol dire che originario è l'essere, non può essere il negativo. E poi, come accennavo prima, comincerà a dire che no, il divenire è contraddittorio di per sé, mai il non può essere predicato dell'essere. Qui chiudo un po' questa parentesi, magari potremo poi provare a riprendere per accenni, però vorrei andare sul tema dell'antropologia, se mi riesce, perché vedo che il tempo passa veloce. Bontadini muore nel 90 e lascia una schiera molto ampia di professori che hanno continuato, alcuni in modo più ortodosso, altri in modo più personale, questa filiazione col maestro, no? Portando dietro, pur nelle diversità, il gusto per il rigore dimostrativo. Alcuni titoli, ecco, vi chiuderei questa riflessione sulla vita di Bontadini e questo ponte sul suo pensiero attraverso le parole di Battista Mondan, che ha fatto una fotografia secondo me molto molto bella del pensiero di Bontadini, no? Scrive: l'anima del pensiero di Bontadini può essere riassunto con un triplice con e un triplice oltre. Con l'idealismo, con Parmenide e con San Tommaso, oltre l'idealismo, oltre Parmenide e oltre Tommaso. Cosa intende dire? Intende dire che dell'idealismo si recupera soprattutto la funzione storica, di aver chiuso un ciclo, di aver chiuso con quell'alternità cartesiana tra una coscienza che è altra dall'oggetto rivelato al pensiero, come due cose che si fronteggiano e che sono separate, diciamo così, dalla mediazione dei sensi, che sempre pongono il dubbio sulla bontà del rapporto, per riaffermare l'intimità originaria tra essere e pensiero. Con Parmenide il primato assoluto dell'essere, ma così come nell'idealismo l'intimità tra essere e pensiero non viene mai spinta verso quello che è l'idealismo teologico, cioè la teticità del pensiero, la capacità del pensiero di porre l'oggetto, così anche nel caso di Parmenide bisogna andare oltre, cioè non bisogna bloccare la realtà della vita, congelare il divenire all'insegna così dell'apparenza, ma bisogna riscattare la verità del divenire in consonanza con la verità ancora più radicale dell'essere. E da ultimo Tommaso, no? Perché? Perché Tommaso ha intuito la via giusta, cioè il teorema di creazione è quello che risolve l'aporia del divenire, ma bisogna essere più rigorosi di Tommaso. L'oltre in questo caso è un invito a riuscire a offrire una rigorizzazione della teologia razionale. E questa è un po' la caratteristica di Bontadini, cioè rigorizzare il discorso di Tommaso. Come? Beh, facendo quello che lui chiama un discorso breve, cioè andando all'essenziale. Lui amava parlare di protologia, no? Cioè di qualcosa che riesce a cogliere l'essenziale del discorso metafisico e da questo nocciolo radicale inferire, con quella che lui chiama la via direttissima, l'esistenza necessaria del fondamento trascendente. Per protologia, appunto, lui intende la riflessione sull'originario. Originario dice di quell'incontro tra essere e pensiero, tra la coscienza come luogo rivelativo dell'essere e l'essere come di ciò che nel pensiero si rivela. Per fare questo, cioè per capire in che modo Bontadini parla della coscienza, bisogna fare due passi, diciamo qui, istruttori. Il primo è una breve riflessione sul termine essere e poi un approfondimento sul rapporto essere-pensiero. Allora, il primo problema per Bontadini è difendere la nozione di essere, difenderla da quanti la ritengono inattuale, insignificante. Qui ho citato Carnap per palesare quale tipo di opposizione veniva contrapposta a questo termine. E Bontadini dice: mi si chiede una definizione, ma noi non possiamo definire l'essere. Perché? Bontadini definisce l'essere come un concetto scorbutico, proprio perché non accetta di essere ingessato in una definizione, pur essendo essenziale nel lessico metafisico. Non può essere definito, ma può essere semantizzato. Cioè possiamo comunicare il significato di questo termine. Allora, perché non può essere definito? Perché Aristotele insegna che per definire qualcosa bisogna riferirlo a qualcosa di più generale, all'interno del quale si scrive il termine che noi stiamo analizzando, e poi mettere in luce quella che è la sua differenza specifica. Ma nel caso dell'essere non c'è nulla di più generale, perché oltre all'essere vi è solo il nulla, e soprattutto anche le differenze sono pur sempre essere. E quindi noi non possiamo definire l'essere. Cosa significa allora che possiamo semantizzarlo? Possiamo renderlo significativo nella misura in cui cogliamo ciò che l'essere non è. Ma abbiamo detto prima che l'essere ha oltre sé solo il nulla. Quindi l'essere è radicalmente ciò che non lascia altro fuori di sé, ciò al di là del quale vi è soltanto il puro non essere, il nihil absolutum, di cui l'indicazione che l'essere è la forza che si oppone al nulla, è ciò che si staglia di contro al non essere, è il positivo, è ciò che esiste, no? È la totalità del positivo che non ha altro fuori di sé. Voi direte, beh, non è che ci facciamo molto, no, in realtà questo è molto importante, perché? Perché intanto serve a Bontadini a legare fin da subito la nozione di essere e la nozione di divenire, perché dice, per rendere significante l'essere noi dobbiamo fare riferimento al nulla, no? Ma da dove ci deriva questa nozione di nulla semantizzante, lo chiama lui, cioè quel nulla che rende significativa la parola essere? Dall'esperienza del divenire, che diventa il cespite semantico, cioè ciò dal quale noi ricaviamo i termini essenziali. Perché? Perché il divenire mostra, no, questa alternanza di ciò che prima non era e ora è, ciò che ora è e poi non è, e quindi fa emergere quasi per negazione, come in fotografia, dal negativo fotografico, il significato dell'essere. Questa semantizzazione dice anche un'altra cosa che porrà ad esempio Bontadini in conflitto con un autore come Fabbro, cioè questa semantizzazione precede logicamente la distinzione tra essenza ed esistenza. Perché? Perché dice Bontadini l'essenza e l'esistenza stanno all'interno dell'essere, sono modalità di guardare ad intra rispetto all'essere, e quindi sono meno radicali rispetto alla semantizzazione univoca dell'essere in opposizione al nulla. E quindi noi dobbiamo andare a questa radicalità. Perché? Perché questa radicalità pone dei problemi. Pone dei problemi perché predica l'indivenienza, l'immutabilità, che noi non registriamo invece nell'esperienza quotidiana. E quindi dobbiamo rendere ragione di questa esperienza alla luce di questa verità originaria. Una volta dimostrata la significanza del termine essere, affinché sia possibile cogliere cosa questo dica dell'uomo, perché, ripeto, noi dobbiamo andare a capire in che modo Bontadini parla anche della coscienza di ciascuno di noi, dobbiamo capire qual è il rapporto tra l'essere e il pensiero che lo interroga, no? Dobbiamo togliere quella che potremmo definire una pietra d'inciampo, cioè la presunta alterità tipica del dualismo realistico, che pensa l'essere inteso come la realtà altra ed esterna dal pensiero. Poi pensate a Cartesio, parla di due res, c'è la res cogitans, il pensiero immateriale, e c'è la res extensa, quella che occupa uno spazio, quella che è fuori di noi, due cose diverse che entrano in relazione attraverso la mediazione dei sensi, e il filosofo chiede conto della bontà di questa mediazione, cioè si chiede se i sensi ci offrano l'immagine reale della realtà fuori di noi. Noi non conosciamo la res, ma conosciamo l'immagine mentale della res che riceviamo attraverso la mediazione dei sensi, una sorta di copia. Il filosofo vuole certificare la bontà della copia nella misura in cui è conforme all'originale, però questo crea dei problemi. Cartesio, Locke, Hume, Kant, Cognomeno, cioè, anche qua, permettetemi la battuta, ma per capirci. E quando vado in comune e voglio certificare la copia conforme di un documento, cosa faccio? Porto l'originale e la copia, dico, vedi che è uguale, metti il bollino, bene. Nella teoria della conoscenza, per poter certificare la bontà dell'immagine mentale, io dovrei poterla confrontare con l'originale, Ma se l'originale è altro dal pensiero, è ciò a cui il pensiero non accede direttamente, ma solo attraverso la mediazione dei sensi, io non ho mai la garanzia che la copia mentale, l'immagine mentale, sia una copia conforme. E arriva lo scetticismo. Bontadini dirà: quest'idea che vi sia un originale altro fuori dalla mia coscienza è un presupposto. E lo si vede bene in Kant quando parla del numero, no? Come di quell'oggetto che noi non possiamo mai raggiungere, cogliere, se non attraverso un'astrazione intellettuale, no? Ma che in qualche modo allora l'abbiamo presupposto. Cioè noi abbiamo presupposto che ci sia e ci siamo creati il problema. Ma se è assolutamente inconoscibile, bene, come tale, cioè come presupposto, deve essere tolto. Questa è la grande operazione che secondo Bontadini ha fatto l'idealismo, cioè ha tolto la presupposizione indimostrata dell'essere come altro dal pensiero. Per riguadagnare cosa? Per riguadagnare la familiarità dell'essere dal pensiero, predicata ad esempio da Aristotele nel De Anima, quando diceva che essere e pensiero fanno uno. Bene, l'esigenza di togliere quel presupposto è anche l'esigenza di riaprire la grande domanda metafisica che Kant sembrava avere archiviato, no? Voi tutti saprete della posizione critica di Kant rispetto alla metafisica, questo campo di battaglia mai sazio di scontri ma mai capace di guadagnare un esito certo e stabile. Bene, per Bontadini riguadagnare l'intimità di essere pensiero significava poter porre nuovamente con radicalità la domanda sull'essere, la domanda ontologica, e quindi riaprire la grande partita metafisica. Quindi questa riflessione sul conoscere, che si accompagna ad uno studio storico sulle diverse fasi del moderno, servono a Bontadini per dire: guardate, è ancora possibile, è proprio grazie alla modernità che ha smascherato con l'idealismo e soprattutto con l'attualismo l'alterità di essere pensiero, riporre la domanda sull'essere. Chiaramente questa interpretazione dialettica del moderno, questa valorizzazione anche dell'idealismo, è tale, cioè valorizza non tanto la soluzione che poi l'attualismo porta in dote, ma il metodo. Cioè si dice: ciò che noi dobbiamo salvare è il fatto che noi possiamo interrogare l'essere in quanto tale. Dopodiché la risposta concreta che l'idealismo dà, soprattutto quando si fa idealismo teologico, quando parla di teticità del pensiero, bene, questo dobbiamo rifiutarlo come errore. Ma intanto possiamo riaprire la questione dell'essere, cioè possiamo far sì che la coscienza radicalmente si interroghi su qual è il volto dell'essere. Quindi l'atto conoscitivo, no? Quindi la coscienza di cui parla Bontadini, la coscienza teoretica, è questa intenzio, cioè questo tendersi, questo volgersi della realtà del pensiero verso la realtà concreta, verso la realtà stessa. C'è un'intimità, una familiarità, una trasparenza tra essere e pensiero che consente di riaprire la partita metafisica. Piccola nota terminologica: questo consente a Bontadini anche un'altra cosa, di dire che in radice non c'è opposizione tra idealismo e realismo. Cioè, se considerati in modo corretto, giungono a dire la stessa cosa. Lui parla di reale idealismo o di ideale realismo, dove realismo significa che ciò che il pensiero pensa è la realtà concreta, non un simulacro, non un'immagine mentale. E idealismo perché? Perché appunto questa familiarità dice di una intrascendibilità della coscienza, dice che non bisogna andare al di là della coscienza per guadagnare il mondo, ma che il mondo, la realtà, l'essere, si dà a conoscere all'interno dell'orizzonte intrascendibile della coscienza. Quindi idealismo e realismo coincidono, in quanto il pensiero non è meno dell'essere, ma, dice Bontadini, se possibile lo è di più, cioè è un essere che è conosciuto, che non solo sta, ma si dà a conoscere. Ultimo punto, un accenno all'immanentismo, no? Vi dicevo prima, Bontadini è stato accusato di criptoidealismo e quindi di andare verso una forma di immanentismo. I critici dicono che si vede, si tocca con mano in Severino, no? E Fabbro dirà: noi non dobbiamo condannare solo Severino, ma dobbiamo condannare Bontadini stesso. Bene, in realtà l'immanentismo di cui parla Bontadini non è un immanentismo teologico, cioè non si dice che il mondo della vita, quella che chiamo l'unità dell'esperienza, coincide con l'essere, ma è un immanentismo gnoseologico, cioè l'essere si dà a conoscere nel pensiero e la coscienza non è trascendibile, cioè noi non possiamo andare al di là della nostra coscienza, un po' come la nostra ombra, noi non possiamo saltare la nostra ombra. Ma, dice anche Bontadini, non è necessario questa mossa impossibile. Perché? Perché se la nostra coscienza è da sempre intimamente legata all'essere, noi non dobbiamo cercare fuori, ma dobbiamo cercare più a fondo. Cioè, scorgere il volto dell'essere attraverso ciò che si rende palese, manifesto, nella coscienza stessa. Essere chiusi nel pensiero, dice Bontadini, significa essere aperti sull'essere. Immanenza dell'essere al pensiero significa allora immanenza del rivelato alla rivelazione sua. E questa è la grande verità dell'idealismo, e questo non deve far paura. Questa è un'eredità preziosa che l'idealismo metodologico consegna alla tradizione classica per far cosa? Per fare il suo mestiere, cioè per dimostrare in modo ancora più rigoroso la trascendenza del fondamento. Allora, questo significa che quando Bontadini parla, ad esempio, di io trascendentale, non sta parlando di una cosa, non sta parlando di una realtà, ma sta parlando di una prospettiva, sta parlando di un punto di vista, sta parlando di un aspetto tipico dell'io empirico. Cioè ciascuno di noi, ciascuna coscienza particolare, è, da un certo punto di vista, coscienza trascendentale, nella misura in cui è quel luogo nel quale l'essere si rivela. E questo è importante per capire in che modo Bontadini tratta la sua antropologia, in che modo sviluppa la riflessione sull'uomo. Ultima nota lessicale, unità dell'esperienza, per Bontadini dice esattamente la dimensione coscienziale, nella misura in cui esprime la totalità di ciò che appare. No? Cioè, quando noi apriamo gli occhi sul mondo, facciamo esperienza del mondo, ma un'esperienza diveniente, all'interno della quale entra tutto il passato e tutto il futuro, così come viene ricordato, come viene immaginato. E quindi ampliando, no, questa nostra capacità di accogliere il divenire all'interno dello spazio della coscienza, dilata la coscienza stessa fino a farla abbracciare formalmente, non materialmente, l'essere in quanto tale. È quello che fa Parmenide quando nomina con la parola essere la totalità di tutto ciò che esiste. Quindi l'unità dell'esperienza dice la totalità di ciò che può essere esperito, la totalità di tutto ciò che può entrare nella nostra esperienza. Bene, la domanda radicale è: l'assoluto coincide con la totalità dell'esperienza? L'assoluto coincide, diciamo così, col mondo della vita? Bene, se coincide, ha ragione l'idealismo. Ma se coincidesse, noi dovremmo predicare l'assolutezza del divenire. E questo, per Bontadini, e questo gli do ragione, non risolve problemi ma li crea. Oppure bisogna riconoscere l'alterità, o una, meglio, uno strabordare dell'essere rispetto alla totalità del mondo della vita. Cioè l'essere è più ampio, l'assoluto trascende il mondo della vita, l'unità dell'esperienza. E questa è la via metafisica che Bontadini disegna. L'unità dell'esperienza è dunque la totalità delle cose che si pensano in quanto si pensano. È sì l'atto gentiliano, l'io trascendentale, il pensiero puro, ma come punto di partenza della domanda, non è il risultato. Cioè è il primo certo da cui iniziare la grande avventura metafisica. Ed è alla luce di queste premesse che allora possiamo dire qualcosa sulla sua antropologia. No? Perché se è vero che Bontadini non ha mai sviluppato un trattato di antropologia filosofica, se è vero che queste tematiche sono accessori rispetto all'impianto complessivo della sua opera, beh, ci sono delle pagine molto indicative, sia il saggio della metafisica dell'esperienza, sia alcune opere successive. Il suo punto di vista sull'uomo valorizza esattamente questa identità formale tra essere e pensiero, cioè dice l'uomo, ciascuno di noi, è qualcosa di speciale, è un punto apicale all'interno della creazione, proprio nella misura in cui è capace di ospitare questo sguardo sulla totalità dell'essere e di porsi in radicalità la domanda sul volto dell'essere. E la tradizione nomina persona questa soggettività capace di porre la domanda sull'essere. Perché? Perché l'animale è razionale proprio nella misura in cui non è schiacciato sulla dimensione empirica, sul qui e ora, ma riesce a distendere la sua intelligenza sulla totalità dell'essere. Quindi l'uomo, ciascuno di noi, è luogo, tra virgolette, di manifestazione dell'essere stesso. E c'è un rapporto, chiaramente, tra il puro apparire e l'io empirico, ma è un rapporto di coappartenenza, non di alterità. Non c'è un io puro da un lato e un empirico dall'altro, ma ogni io empirico, cioè ognuno e ciascuno di noi, è persona, cioè è qualcosa di radicalmente altro dalla natura, proprio perché all'interno della sua finitudine e grazie alla sua finitudine, cioè la sua fisicità, la sua corporeità, si dà l'assoluto. Cioè, l'uomo è questo incrocio bizzarro di finito e infinito, di un assoluto che si raggiunge attraverso la finitudine, in primis del nostro corpo e poi anche della nostra ragione, che non è mai una ragione assoluta. È importante questo riferimento alla corporeità, perché quando si dice che l'uomo è un animale razionale, bene, la razionalità non è qualcosa di separato dal dato materiale, ma la razionalità si esercita proprio a partire dalla corporeità. Non è una semplice espressione della corporeità, ma la trascende, ma a partire da essa. Anche qua, se volete, è molto classico. Cioè, in fondo, Tommaso, quando diceva se io resuscitassi solo in spirito, ma non resuscitassi il mio corpo, non sarei io a resuscitare. No? Perché? Perché io, la mia identità, è data dall'unione della mia anima e della mia fisicità. Poi si può discutere su cosa significa resurrezione del corpo. No? Qui lascio ad altri la parola, che si intende per corpo glorioso, però ecco, questa inseparabilità della dimensione fisica con la dimensione intellettuale, vedete un filo rosso all'interno della tradizione, che poi in Bontadini viene declinato in modo, questo sì, molto, molto particolare. La corporeità è dunque qualificata come autenticamente umana proprio in virtù della razionalità, cioè questa capacità di aprirsi, no, sull'infinito, sull'assoluto, di porre la domanda sull'assoluto. E la razionalità è tale, cioè è tipica dell'umano, solo perché, solo nella misura in cui mantiene vivo il rapporto col corpo, cioè riconosce al tempo stesso il suo anelito all'infinito, ma anche la sua strutturale finitudine, la sua contingenza. L'uomo che si credesse infinito non sarebbe solo colpevole di un cattivo infinito, ma non riuscirebbe neppure a trovare se stesso. Quindi il tratto caratteristico dell'umano in questa breve schematica presentazione antropologia bontadiniana è, come dicevo prima, questa razionalità, questa apertura trascendentale, cioè questa apertura all'essere in quanto tale, che è tipica dell'uomo. Nessun altro animale riesce a distendere il suo sguardo al di là del qui e ora, del fattuale e dell'operabile. L'uomo invece estende non solo la sua intelligenza nella progettualità che abbraccia il futuro, ma pone domande che interrogano l'esperienza in quanto tale. A parte c'è la questione sulla libertà, no? Perché? Perché la razionalità porta in dote anche la responsabilità. e l'uomo è chiamato a vivere questa sua razionalità contribuendo a razionalità, a razionalizzare ciò che è altro da lui, cioè il mondo, no? Questo Montadini lo spiega bene utilizzando l'analogia tra il creatore e la creatura. L'uomo chiede al mondo di accogliere quella razionalità proprio dell'uomo, cioè, fuori di metafora, l'uomo ha il compito di razionalizzare un'esperienza che lasciata a sé stante sarebbe contraddittoria, così come il divenire lasciato a sé stante fuori dal rapporto creaturale sarebbe contraddittorio. Quindi l'uomo continua l'opera del creatore appunto con la finitudine dei mezzi di cui ha a disposizione, ma anche nella responsabilità di usare bene il suo spazio di manovra. Vado un po' veloce per chiudere. La persona è dunque irriducibile al contesto naturale in cui è inserita, ed è irriducibile in virtù di questa capacità di agire liberamente e responsabilmente, sottraendosi in qualche modo alla necessità che è propria del mondo naturale e anche della storia, ed è libera in ragione di quell'universale di cui partecipa e che la spinge a trascendere continuamente ogni particolarità, ogni determinazione e ogni limite, ma, come dicevo prima, sempre nel rispetto del limite in quanto tale. Non è un uomo che si fa Dio, ma è un uomo che collabora con Dio alla razionalizzazione del reale. Giunti a questo punto, le piste che si aprono sono diverse. Potremmo innanzitutto sviluppare il tema dell'analogia. Fino a dove porta questa analogia tra creatore e creatura? Potremmo sviluppare il tema della libertà, no? Cioè cosa significa e come si radica la possibilità di predicare la libertà dell'umano in virtù della sua dipendenza creaturale. Io però ho deciso di chiudere semplicemente richiamando un invito che ritengo molto importante di Montadini rispetto al compito filosofico in generale. Montadini ha scritto che la vita potrà sempre e con fondamento di diritto ignorare la filosofia se questa per prima si sarà disinteressata dalla vita. Bene, credo che questa chiusa sia anche un invito a fare filosofia con una sana concretezza, cioè porre anche problemi alti, problemi complicati, problemi teoricamente, se vogliamo, anche sofisticati, ma mai sterili, cioè sempre riportandoli alla loro capacità di renderci più vivido, più chiaro e più sensato quel mondo della vita che siamo chiamati ad abitare. E questo, secondo me, è l'insegnamento che personalmente ritengo più caro quanto all'opera di Montadini. Poi sui dettagli è bello discuterne, siamo qua per discuterne. Grazie.